L1 Doc presente. Seven. Sette tracce per una sera. Questa sera. Enzo Motta.
Amici di Radio Le 1, amici di Seven, siamo nell'oretta, anzi quest'oggi ci avvicineremo proprio all'ora, credo, con tutto quello che abbiamo da dire, è dedicata a sette brani tratti da un LP, da un album memorabile. In realtà di questo grande artista crudo e ironico dei bassifondi metropolitani si è già parlato e si è già ascoltato quando faceva parte di una formazione precedente, ma faccio una piccola scommessa con voi. Ora leggerò alcune cose che secondo me vi porteranno a capire di chi stiamo parlando. Ambiguità umana, dipendenza da sostanze stupefacenti, ma anche complessità delle relazioni di coppia, dello spleen esistenziale. Questo cantante ha finito con l'incarnare, questo musicista direi anche, lo stereotipo dell'angelo del male, immagine con cui ha riempito i media per oltre tre decenni, divenendo una delle figure più influenti della musica e del costume contemporanei. Siamo in America, siamo negli anni Ottanta, c'è un grande ritorno al rock and roll dei primi tempi, questo signore è Lewis Allen Reed, in arte Lou Reed.
Seven.
Caught between the twisted stars, the plotted lines, the faulty map that brought Columbus to New York. Betwixt between the east and west, he calls on her wearing a leather vest. The earth squeals and shudders to a halt. A diamond crucifix in his ear is used to help ward off the fear that he has left his soul in someone's rented car. Inside his pants he hides a mop to clean the mess that he has dropped into the life of lightsome Juliet Bell. And Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo, and Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo. Romeo Rodriguez squares his shoulders and curses Jesus, runs a comb through his black ponytail. He's thinking of his lonely room, the sink that by his bed gives off a stink, then smells her perfume in his eyes, and her voice was like a bell. Outside the streets were steaming, the crack dealers were dreaming of a Uzi someone had just scored. I bet you I can hit that light with my one good arm behind my back, says little Joey Diaz. Brother, give me another tote. Those downtown hoods are no damn good. Those Italians need a lesson to be taught. This cop who died in Harlem, you think they get the warning? I was dancing when I saw his brains run out on the street. And Romeo had Juliet, and Juliet had her Romeo. And Romeo had a Juliet, and Juliet had a Romeo. I'll take Manhattan in a garbage bag with Latin written on it that says it's hard to give a shit these days. Manhattan sinking like a rock until the filthy Hudson, what a shock. They wrote a book about it, they said it was like ancient Rome. The perfume burned his eyes, holding tightly to her thighs. And something flickered for a minute, and then it vanished and was gone.
Lou Reed, in questo suo capolavoro della fine degli anni Ottanta, il suo quindicesimo album in studio, è un atto d'amore verso la sua strana e contraddittoria città, un po' in fondo com'era lui. La chiamò semplicemente New York con una copertina altrettanto cruda, che era in bianco e nero e che mostrava una fotografia con cinque differenti pose dello stesso Lou Reed sovraimposte sullo stesso scenario urbano, quindi molto 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 city. La foto del retro è la stessa, ma senza l'autore, senza l'artista. La foto fu scattata da Waring Abbott, la grafica dell'album è opera di Spencer Drate, Judith Salavez e Sylvia Reed. Lou Reed aveva già una lunga storia alle spalle, abbiamo parlato già di 15 dischi, compresi quelli con i Velvet Underground, che erano stati fondati appunto nella sua New York verso la metà degli anni 60, insieme al grande musicista d'avanguardia John Cale, che pur non riscuotendo alcun successo commerciale rivoluzionò i dettami della musica rock e gettò le basi per quell'estetica nichilista che anni dopo sarebbe stata ribattezzata punk. Dopo lo scioglimento del gruppo avviò una lunga e proficua carriera solista, dicevamo, segnata dall'album soprattutto famosissimo, quello di Walk on the Wild Side, che Transformer fu prodotto in quel caso da David Bowie. Era un concept album, quello dopo famosissimo che si chiamava Berlin, poi c'era un live Rock and Roll Animal e un album provocazione che si chiamava Metal Machine Music. Tutto quello che precedette questo risveglio rock crudo della fine degli anni Ottanta fu più o meno, fino alla metà degli anni Ottanta, un grande successo. Poi ci fu una crisi abbastanza lunga, che durò appunto 3-4 anni, dalla quale lo stesso Reed si risvegliò dopo la morte del suo grande amico Andy Warhol. In quel caso c'era stata, a culmine della crisi di cui parlavamo, una sua produzione, Mistrial, che viene universalmente considerato come il disco peggiore della sua produzione. A porre fine a questa pausa, dopo questo evento luttuoso per lui, della morte di Andy Warhol, questo lo indusse a gettarsi a fondo nella scrittura per esorcizzare questa tristezza e produsse questo LP memorabile, appunto un affresco della sua città nel quale musica e parole si incastrano alla perfezione e le liriche sono molto poetiche senza rinunciare per questo alla spontaneità di strada. Si chiama soltanto New York, probabilmente il brano più emblematico, più famoso e anche più bello del disco è questo che andiamo ad ascoltare, che si chiama Dirty Boulevard.
Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. This room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me your hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. Your poor huddled masses, let's club them to death and get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard. Going out. Outside it's a bright night. There's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the mean streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a buck. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. And back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. At the count of three, he says, I hope I can disappear and fly, fly away from this dirty boulevard. I want to fly, yeah. From the dirty boulevard, I want to fly. From the dirty boulevard, I want to fly, 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 fly. From the dirty boulevard, I want to fly away. I want to fly. fly, fly away. I wanna fly, fly, fly away.
Fly, fly, fly away.
Fly, fly, fly,
fly, fly,
fly away. Fly, fly away.
Fly, 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 fly away.
I wanna fly, fly away.
Fly, fly,
fly,
fly away.
I wanna fly away.
Dirty Boulevard, che è quella che andò in cima alle classifiche sia dei singoli e che contribuì sensibilmente al grande successo che ebbe questo New York alla fine degli anni Ottanta e poi anche nel corso di tutto il decennio successivo. Tra l'altro fu una delle canzoni che venne suonata, erano quattro in tutto, insieme a David Bowie, suonate, performate, insomma, insieme a David Bowie per la 50ª candelina dello stesso nel 97. Fu uno dei quattro brani emblematici appunto del suo vecchio amico Lou Reed. Questo disco, tra l'altro, contiene l'apporto di una serie di artisti che a metà fra l'amicizia storica e la scoperta di nuovi talenti contribuirono senz'altro a rendere questo suono così pieno. Erano Mike Rother, il suo chitarrista da tanti anni, Rob Wasserman, che suonava il contrabbasso, Fred Maher alla batteria, e poi c'erano ai cori Jeffrey Lesser, Maureen Tucker e Dion DiMucci, tutti orgogliosamente, in maniera inossidabile, newyorkesi. E New York ovviamente la fa da padrone nella narrazione delle prime decadi di vita del nostro artista. Nei primi 20 anni ebbe molte difficoltà, era nato a Brooklyn da una famiglia ebraica, della classica middle class newyorkese, il padre era un contabile, la madre era una casalinga. Si era appassionato alla musica subito, ascoltando la radio, imparò a suonare la chitarra, sviluppò un forte interesse subito per il rock and roll, siamo negli anni 50, e il rhythm and blues, e durante gli anni delle scuole superiori suonò in vari gruppi studenteschi. Nel 56, a 14 anni, ancora quindi adolescente, Reed venne sottoposto a una terapia di elettroshock che avrebbe dovuto, secondo i genitori, stando al racconto fatto da Reed stesso, curare la bisessualità che si stava già manifestando in lui. Nel 74 scrisse la canzone Kill Your Sons, e circa questa esperienza che lo traumatizzò e di cui non si liberò mai. Successivamente, in merito al proprio orientamento sessuale, Reed si definirà sempre un pansessuale. A proposito della sua famiglia, il suo vecchio amico e sodale di gruppo John Cale scrisse delle cose originali, tra cui sua madre era una specie di ex reginetta di bellezza e credo che suo padre fosse un contabile piuttosto benestante. A ogni modo, da ragazzino lo misero in ospedale, gli fecero fare l'elettroshock, non conosco tutta la storia. Ogni volta che me la raccontava, lui cambiava qualche particolare, ma disse anche, e questo lo dico anche in inglese perché è bello da sentire, Lou Reed is the guy that gave dignity and poetry and rock and roll to smack, speed, homosexuality, sadomasochism, murder, misogyny, stumble bump passivity and suicide. Che più o meno vuol dire il tipo che ha dato, Lou Reed, il tipo che ha dato dignità, poesia e rock and roll all'eroina, allo speed, all'omosessualità, al sadomasochismo, all'omicidio, alla misoginia, all'inettitudine e al suicidio. Questo a sottolineare quanto complessa e dolente fosse la sua personalità, e questo traspare moltissimo un po' in tutti i suoi dischi, ma soprattutto in questo della maturità, questo New York del 1989, da cui ora andiamo ad ascoltare proprio Non c'è tempo, There is no time.
This is no time for celebration. This is no time for shaking hands. This is no time for backslapping. This is no time for marching bands. This is no time for optimism. This is no time for endless thought. This is no time for my country. Ride along. Remember what that brought. There is no time. There is no time.
There is no time. There is no time. This is no time for congratulations. This is no time to turn your back. This is no time for circumlocution. This is no time for learned speech. This is no time to count your blessings. This is no time for private gain. This is a time to put up or shut up. It won't come back this way again. There is no time. There is no time. There is no time. There is no time. This is no time to swallow anger. This is no time to ignore hate. This is no time to be acting frivolous, because the time is getting late. This is no time for private vendettas. This is no time to not know who you are. Self-knowledge is a dangerous thing, the freedom of who you are. This is no time to ignore warnings. This is no time to clear the plate. Let's not be sorry after the fact, and let the past become our fate. There is no time. There is no time. There is no time. There is no time. This is no time to turn away and drink, or smoke some vials of crack. This is a time to gather force and take dead aim and attack. This is no time for celebration. This is no time for saluting flags. This is no time for inner searchings. The future is at hand. This is no time for phony rhetoric. This is no time for political speech. This is a time for action, because the future's within reach. This is the time. This is the time. This is the time. Because there is no time. There is no time. There is no time. There is no time. There is no time.
Questa era There Is No Time, ancora tratto da questo New York, quindicesimo disco di Lou Reed, uscito nel 1989, sette tracce del quale stiamo ascoltando qui a Seven, sette tracce per una sera. Siamo ovviamente in territorio L1 Doc, su Radio L1, io sono Enzo. Parliamo adesso del quarto estratto di un disco che peraltro fu appunto accolto come il ritorno alle origini del rock puro e duro da parte un po' di tutto l'ambiente, diciamo, musicale, e non soltanto, anche da parte di tutti gli estimatori, anche dei Velvet Underground, perché per certi versi fu accolto come un ritorno allo stile proprio dei Velvet Underground. Gruppo che appunto era, l'abbiamo detto, era stato fondato negli anni 60 e la cui eredità era cresciuta in importanza fino appunto a essere diventato un cult proprio negli anni 80, alla fine appunto dei quali, forse anche cavalcando questo ritorno di fiamma, questo ritorno di interesse verso quella musica, lui realizzò questo disco. Lo stiamo ascoltando brano dopo brano e lo stiamo apprezzando proprio per la sua, come dire, basicità, per il suo essere così schietto e senza fronzoli, ecco, diciamo così. Ora ci andiamo ad ascoltare un brano che si chiama Last Great American Whale, l'ultima grande balena americana, un'allegoria nei confronti anche del Partito Repubblicano, e non soltanto. Lui politicamente si poneva sia a destra che a sinistra, è un discorso molto complesso che magari in un'altra circostanza potremmo intraprendere. Si coglie in filigrana tutta la sua inquietudine e tutta la tensione musicale che si era accumulata nel corso di quegli anni difficili. Last Great American Whale.
They say he didn't have an enemy. His was a greatness to behold. He was the last surviving progeny, the last one on the side of the world. He
measured a half mile from tip to tail, silver and black, your powerful fins. They say you could split a mountain in two. That's how we got the Grand Canyon. Last great American whale. Last great American whale. Last great American whale. Last great American whale. Some say they saw him at the Great Lakes. Some say they saw him off of Florida. My mother said she saw him in Chinatown. But you can't always trust your mother. Off the Carolinas, the sun shines brightly in the day. The lighthouse glows ghostly there at night. The chief of a local tribe had killed a racist mayor's son. He'd been on death row since 1958. The mayor's kid was a rowdy pig. Spit on Indians and lots worse. The old chief buried a hatchet in his head. Life compared to death for him seemed worse. The tribal brothers gathered in the lighthouse to sing and tried to conjure up a storm or rain. The harbor parted. A great whale sprang full up and caused a huge tidal wave. The wave crushed the jail and freed the chief. The tribe let out a roar. Whites were drowned, the browns and reds set free. But sadly, one thing more. Some local yokel member of the NRA kept a bazooka in his living room. And thinking he had the chief in his sights, blew the whale's brains out with a lead harpoon. Last great American whale. Last great American whale. Last great American whale. Last great American whale. Well, Americans don't care for much of anything. Land and water the least. And animal life is low on the totem pole, with human life not worth more than infected yeast. Americans don't care too much for beauty. They'll shit in a river, dump battery acid in a stream. They'll watch dead rats wash up on the beach, complain if they can't swim. They say things are done for the majority. Don't believe half of what you see, none of what you hear. It's like what my painter friend Donald said to me. Stick a fork in their ass and turn them over, they're done.
Last Great American Whale, che fosse di una personalità difficile, molto controversa e complessa, lo si capisce anche per il rapporto che aveva con i suoi, virgolette, colleghi. C'era sempre una forte rivalità fra Reed e gli altri musicisti del periodo, gli altri rocker, e spesso c'erano reciproci insulti a distanza. Per esempio, lui definì Iggy Pop dolcissimo ma stupidissimo. Disse di Frank Zappa nel 66 che era la persona con meno talento che io abbia mai sentito nella vita, è un accademico presuntuoso e non sa suonare rock and roll perché è un perdente. Però nel 95 fu proprio Lou Reed a presiedere la cerimonia di introduzione di Zappa nella Rock and Roll Hall of Fame, quindi vedete quante contraddizioni. Parlo male dei Beatles, parlo male di Johnny Rotten dei Sex Pistols, e lui a sua volta accusò Reed di aver causato la fine di Sid Vicious. E a rovinarlo è stato il fatto che non è mai riuscito a incontrare Lou Reed e capire in cosa si stava mettendo. Non avrebbe mai pasticciato con l'eroina se avesse visto che vanitoso, grasso, pagliaccio è realmente Lou Reed. Questo, questo è quello che disse il leader, appunto, dei Sex Pistols. Insomma, non avrebbe mai apprezzato nessuno dei suoi grandi coevi, nemmeno Jim Morrison, di cui disse non era proprio un granché, e i Doors in genere, mentre più tardi elogiò la band pop dei Duran Duran, pensando mi piace il pop, e così giustificò così, per la loro versione di Perfect Day, e qui c'è ovviamente la botta. di narcisismo. Perfect Day è una delle cose più belle che lui aveva fatto insieme ai Velvet Underground. Erano anni in cui la dipendenza era forte dalle sostanze. Lui più volte, soprattutto dal 79 in poi, aveva tentato di curare questa sua dipendenza smettendo di assumere droghe pesanti, anche se non ci riuscirà mai del tutto a distaccarsi dalla droga fino agli anni 2000, praticamente fino anche all'inizio degli anni 10. Lui morì proprio nel 12. Bene, andiamo avanti. Quello che ora ascoltiamo è probabilmente il brano più riuscito dopo Dirty Boulevard, perché è teso come una corda di violino, è come dire, è secco, ecco, mi piace usare questa parola, è un brano come una schioppettata, si chiama Busload of Faith.
You can't depend on your family, you can't depend on your friends, you can't depend on a beginning, you can't depend on an end, you can't depend on intelligence, ooh, you can't depend on God, you can only depend on one thing. Need a busload of faith to get by. Watch it, baby. Busload of faith to get by. Busload of faith to get by. Busload of faith to get by. Need a busload of faith to get by. You can't depend on the worst stories happening. Can't put a hand on a murderer's drive. Bet that if he rapes somebody, there'll be no trouble having a child. You can bet that if she aborts it, pro-lifers will attack with rage. You depend on the worst always happening. Need a busload of faith to get by. Yeah! Busload of faith to get by. Busload of faith to get by. Busload of faith to get by, baby. Busload of faith to get by. Can't depend on the goodly hearted. Goodly hearted made lampshades and soap. Can't depend on the sacrament. No Father, no Holy Ghost. You can't depend on any churches unless there's real estate that you want to buy. Can't depend on a lot of things. You need a busload of faith to get by. What? Busload of faith to get by. 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 You can't depend on no miracle. You can't depend on the air. Can't depend on a wise man. Can't find them cause they're not there. Can't depend on cruelty. Crudity of thought and sound. You can't depend on the worst always happening. You need a busload of faith to get by. Huh! Busload of faith to get by. Busload of faith to get by. Busload of faith to get by. Busload of faith to get by.
New York si classificò al terzo posto nel sondaggio annuale del The Village Voice, riservato al miglior album del 1989. Che vi convinca o meno, l'affermazione di Reed sul fatto che New York sia un'esperienza unica integrata come un libro o un film, osservò la rivista Q nel suo resoconto di fine anno, questo è indiscutibilmente uno degli album di riferimento in una carriera discontinua e brillante. Un altro grande critico dell'epoca, Mark Deming, recensì l'album e disse che New York è un capolavoro di colto, adulto, rock and roll. È il miglior album della carriera solistica di Lou Reed, che peraltro, nelle note interne del disco, invitava l'ascoltatore a sentire i 57 minuti del disco in un'unica seduta, come se fosse un libro o un film, as though it were a book or a movie. Bene, da questi 14 brani, ne abbiamo già ascoltati 5, andiamo ad ascoltare un disco che è importante non tanto per la musica, che comunque è gradevole un po' come tutto il disco, ma anche per il testo in cui si rivolgeva all'allora presidente dell'Austria, Kurt Waldheim, che era stato anche il segretario dell'ONU qualche tempo prima, come dire, rimproverandogli tutto quello che non aveva fatto e che poteva fare a livello internazionale, questa vecchia querelle delle Nazioni Unite che potrebbero fare e non fanno, già allora era piuttosto viva. Good evening, Mr. Waldheim.
Good evening, Mr. Waldheim. In Ponton, how are you? You have so much in common in the things you do. And here comes Jesse Jackson. He talks of common ground. Does that common ground include me? Or is it just a sound that shakes? Oh, Jesse, you must watch the sounds you make. A sound that quakes. There are fears that still reverberate. Jesse, you say common ground. Does that include the PLO? What about people right here, right now, who fought for you not so long ago? The words that flow so freely, falling dancing from your lips. I hope that you don't cheapen them with a racist slip. Oh, common ground. Is common ground a word or just a sound? Common ground. Remember those civil rights workers buried in the ground. If I ran for president and once was a member of the Klan, wouldn't you call me on it the way I call you on Farrakhan? And Pontiff, pretty Pontiff, can anyone shake your hand? Or is it just that you like uniforms and someone kissing your hand? Or is it true? The common ground for me includes you too. Oh, oh, is it true? The common ground for me includes you too.
Good evening, Mr. Waldheim. Pontiff, how are you? As you both stroll through the woods at night, I'm thinking thoughts of you. And Jesse, you're inside my thoughts as the rhythmic words subside. My common ground invites you in, or do you prefer to wait outside? Or is it true? The common ground for me is without you. Or is it true? Common ground for me is without you. Or is it true? There's no ground common enough for me and you.
Good evening, Mr. Waldheim, con queste reprimende del nostro Lou Reed, che allora, eravamo nell'89, aveva già una ricca e complicata vicenda sia umana che musicale. Già negli anni 70 c'era stato un momento molto difficile, tant'è vero che il suo amico e critico Lester Banks aveva scritto: Lou Reed ha resuscitato la sua carriera solista spacciandosi per il depravato più sfatto che c'è in giro, e non era tutta scena, proprio per niente. Che parole acute che aveva scritto proprio Lester Banks. Vogliamo ricordare, nel febbraio 1975 Lou Reed aveva intrapreso una disastrosa tournée italiana, sospesa dopo gravi disordini con la polizia a Milano e a Roma. Reed appariva spesso sul palco dopo aver assunto eroina poco prima. Solo al Palasport di Torino, il 12 febbraio di quell'anno, si svolge un regolare concerto con Doug Yule, ex Velvet Underground dal 68 al 73, al basso e voce. In altri viene pesantemente contestato e interrompe a volte i concerti a causa di risse nel pubblico. Scrisse Riccardo Bertoncelli, che era probabilmente il più accreditato critico, il più seguito di quegli anni: sul palco si avvicendano Angelo Branduardi e String Driven Thing, accolti da San Pietrini e lattine di birra. Poi un tipo sale sul palco: liberate la vostra creatività repressa, la musica ai non musicisti, abbiamo conquistato lo spettacolo. Carico di eroina sino allo stordimento, Lou Reed sembra fuori dalla tensione che ammorba l'aria, alle prese con terribili problemi di voce e lucidità. Va in onda I'm Waiting for My Man, si abbozza qualcosa di Heroin, balli di fantasmi penosi mentre la gente applaude istericamente, giusto per prendere posizione contro il comando che grida e lancia lattine di birra. Un vaffanculo gigantesco risolve tutto, dimostrando la nascosta vitalità dell'artista. Fine anticipatissima dello spettacolo, mentre la gente si incazza, cerca di raggiungere le gradinate calde, sibila nazista contro il vecchio sballato, reo di aver bestemmiato senza distinzioni di sorta. Dopo la celebre carica al Vigorelli contro i Led Zeppelin nel 71, la più allucinante serata di pop che ci tocca vivere, lo scrisse su Gong nel marzo 1975 Riccardo Bertoncelli. Andiamoci ad ascoltare l'ultimo estratto dei sette di questo Seven, sette tracce per una sera che state ascoltando su Radio L1. Si chiama Straw Man.
Seven.
We who have so much, to you who have so little, to you who don't have anything at all. We who have so much, more than any one man does need, and you who don't have anything at all. Does anybody need another $1 million movie? Does anybody need another $1 million star? Does anybody need to be told over and over, spitting in the wind comes back at you twice as hard? Straw man, go take to the devil. Straw man, go and stake to hell. Straw man, going straight to the devil. Straw man, straw man, straw man, straw man. Yes. Does anyone really need a $1 billion rocket? Does anyone need a $60,000 car? Does anyone need another president? Or the sins of swagger parts 6, 7, 8, 9? Does anyone need yet another politician caught with his pants down and money sticking in his hole?
does anyone need another racist preacher spitting in the wind and only do your harm? Woo! Star man, gonna say to the devil, star man, go and stay to hell, star man, gonna say to the devil, star man.
Era l'ultimo, questo Strawman, degli estratti da questi 14 brani che avevano costituito New York, che si era classificata al terzo posto nel sondaggio annuale del Village Voice, riservato al miglior album nel 1989. Scrisse proprio un editoriale il direttore che diceva che vi convinca o meno l'affermazione di Reed sul fatto che New York sia un'esperienza unica integrata come un libro o un film, questo è indiscutibilmente uno degli album di riferimento in una carriera discontinua e brillante. New York era stato accolto caldamente come un ritorno allo stile del Velvet Underground, dicevamo, e tra l'altro semplicità, schiettezza, suono rock and roll di quest'album erano insoliti per quel periodo, assieme a altre pubblicazioni come The Mona Lisa Sister di Graham Parker, che potremo andare prima o poi a riascoltare, facevano presagire un ritorno alle origini nella corrente della musica rock. D'altra parte, i testi di queste 14 canzoni sono attentamente intrecciati e fanno appunto di New York l'album di Lou Reed più apertamente concept dagli anni 70, dagli anni per intenderci, di Berlin. La fonte di ispirazione, come avete potuto notare e apprezzare lungo tutto il programma, è proprio la Grande Mela, vista e analizzata in tutte le sue sfaccettature. E quello che ne esce è un ritratto della metropoli sincero e appassionato, innamorato, se vogliamo usare questo termine, che alterna comunque momenti rabbiosi a episodi più trattenuti e commossi. E questo era appunto Lou Reed con il suo 15° disco, New York. Lo abbiamo apprezzato in seno a questa produzione L1 Doc che si chiama Seven, 7 tracce per una sera. Io sono Enzo, vi ringrazio per avermi ascoltato, ci sentiremo molto presto, alla prossima volta.
Avete ascoltato?
Seven. 7 tracce per una sera.